forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come possiamo ricordare le vittime di mafia? Che cosa bisogna fare per riaffermare il valore della legalità in tante aree del paese? Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Guarasci, in studio con me regia ci sono Luciana Fantini e Giuseppe Mauriello. Allora, il 21 marzo, dunque tra due giorni, è la giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un avvenimento che ormai è arrivato alla sua 26ª edizione. È un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole e realtà sociali in un grande percorso, viene detto, di cambiamento dei nostri territori. Appunto, nel segno dell'Associazione Libera che ha voluto proprio questa giornata.
Ci sono momenti in cui la luce sembra non brillare più. Ma è qui che la memoria diventa luce nelle nostre mani. È qui che il richiamare nel cuore i nomi di così tante stelle ci dà la forza nell'impegno di combattere e seminare speranza. E con l'impeto nel petto, a testa alta, a ricordare.
Allora, quello che avete sentito è lo spot proposto da Rai e Libera. La giornata da qualche anno è anche riconosciuta in modo ufficiale dallo Stato italiano attraverso una legge del 2017. Pensate che ad oggi sono più di 1000 le vittime di mafia, di cui 96 donne e 112 minori. 479 sono addirittura senza giustizia. Come vi abbiamo detto, allora, questa giornata è stata voluta dall'Associazione Libera. Abbiamo con noi il presidente Don Luigi Ciotti.
Ricordare vuol dire essere noi più vivi, più veri, più coraggiosi per costruire attorno a noi vita e la morte che sia sconfitta. E quindi noi abbiamo un debito di riconoscenza e responsabilità con chi è stato assassinato, ma anche con chi non c'è più e con chi è rimasto solo. E non dimenticarci che sono morti, ma in realtà per noi ancora devono essere vivi, che i loro sogni, diciamo le loro speranze, devono camminare sulle nostre gambe. E quindi una memoria viva, non retorica, non cerimonie, non celebrazioni, ma una memoria viva che ci sfida tutti alla responsabilità, all'impegno in un orizzonte di quotidianità, di normalità, ma anche di quotidianità. Perché il vero modo di ricordare che non c'è più è quello di impegnarci di più tutti, sempre, sempre, 365 giorni all'anno.
Ecco, una memoria viva che però deve in qualche modo risvegliare anche le istituzioni?
Certamente, le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte. Il nostro dovere è veramente chiedere conto. Se la politica non è vicino alla storia della gente, delle persone, alle fragilità, alle povertà, alle contraddizioni, non è politica, è un'altra cosa, perché la politica è servizio per il bene comune. Oggi abbiamo delle belle esperienze, anche qui bisogna far emergere sempre le cose belle, importanti e positive che ci sono, non dimenticarci anche che ci sono delle distanze, delle fragilità, dei ritardi, della burocrazia. Ecco, allora uno dei grandi aspetti più preoccupanti di oggi e che c'è il rischio della convivenza con il male, perché il problema delle mafie, della corruzione, abbiamo respirato un clima di normalizzazione, è un rischio che è una resa, non si riesce a combattere questo male e allora fingi che non sia più un male e lo rivesti di normalità. Questa è una deriva pericolosa alla quale c'è chi si oppone quotidianamente e oggi non dimentichiamoci ancora una volta che il male non è solo di chi lo commette ma anche di quanti guardano, sanno e lasciano fare. Ci vuole uno scatto oggi da parte di più di tutti, siamo chiamati veramente a prendere coscienza che questa sottovalutazione è molto preoccupante e molto pericolosa.
Ecco Don Luigi, per chiudere, spesso molti familiari delle vittime della mafia
lamentano una scarsa attenzione da parte delle istituzioni, da parte della magistratura e così via, e anche della società civile. Che cosa possiamo fare in questo momento?
Lotta alla mafia, vuol dire memoria, certo, vicinanza ai familiari delle vittime, vuol dire lavori magistrati e le forze di polizia, ma vuol dire sostegno alla famiglia, ai problemi dei giovani, vuol dire cultura, vuol dire la scuola, vuol dire le arti. Vuol dire un'attenzione di grande trasversalità, ecco, ma soprattutto vuol dire non prendere in giro le vittime, i familiari. E allora qualcuno ci deve spiegare come mai non è riconosciuto lo status di vittima di mafia a chi è morto per mano mafiosa in data anteriore al 1 gennaio del 61. Come mai non c'è l'equiparazione delle vittime del dovere delle mafie e quelle con quelle del terrorismo, del dovere? Ormai c'è una valutazione sull'estraneità ai circuiti criminali della vittima e dei suoi congiunti, c'è bisogno che sia fatta caso per caso, non in base alle frequentazioni reali e non un semplice caso di parentela. C'è il problema che in materia di prescrizioni e decadenze non si attuino le interpretazioni restrittive, perché si è visto che tutto va in prescrizione e decadenza. C'è bisogno di un riordino delle norme che disciplinano i diritti delle vittime delle mafie, che spesso rimangono lettera morta a causa di deficienze, di lungaggini burocratiche, perché solo così si dà dignità ai familiari, ma anche a chi ha perso la vita per la democrazia e la libertà nel nostro paese.
E allora torniamo in studio. Un ruolo importante in questa ricorrenza lo hanno i comuni. Avviso pubblico raggruppa enti locali e regioni proprio per la formazione civile contro le mafie. Allora abbiamo con noi il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, sindaco del comune di Grugliasco. Buon pomeriggio, Montà.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Allora, senta Montà, una cosa, un aspetto importante è anche utilizzare bene i beni confiscati alla mafia, cosa che in Italia avviene molto molto raramente. Che ci dice?
Avviene con difficoltà per complicazioni da un punto di vista burocratico e legislativo, per la difficoltà anche di una strategia di investimento economico che in qualche modo canalizzi risorse pubbliche per far sì che gli enti locali e con loro tutto il sistema dell'associazionismo, del terzo settore, siano invogliati in qualche modo a farsi carico di questi beni, a farlo nella consapevolezza che rappresentano il simbolo della vittoria delle istituzioni e della legalità democratica contro le mafie, quindi è un investimento che in qualche modo anche alla luce, insomma, speriamo del prossimo recovery fund, possa essere tenuto in considerazione.
Senta, quando si parla di mafie si pensa spesso al sud, anche se sappiamo che purtroppo sono anche molto radicate al nord. Lei parla dalla provincia di Torino. Che cosa ci può dire, per esempio, del Piemonte e di una vasta area del nord che purtroppo fa molto gola alle mafie?
Ma purtroppo le mafie inseguono il denaro, inseguono interessi, inseguono la capacità in qualche modo di costruire relazioni che sono soprattutto al nord meno fondate sulla violenza, ma più sulla capacità di generare consenso ricchezza ad interlocutori politici e a interlocutori economici. Il nord è un terreno di grande attenzione perché ci sono ovviamente condizioni economiche di maggior favore e noi dobbiamo spezzare da un punto di vista culturale, da un punto di vista dell'impegno anche delle istituzioni, della politica, delle categorie economiche, questo link pericoloso, per cui insomma alla fine è meglio, è conveniente fare affari con i mafiosi, sapendo che sono loro, anche se non rappresentano lo stereotipo che magari molti pensano di ricordare, ma perché ti fanno fare denaro e perché ti portano consenso e voti. Se non rompiamo quel legame lì e quindi non gli leviamo una base sociale di relazione, sarà difficile.
Sindaco, veramente in una battuta, in 30 secondi o poco più, vi sentite soli come sindaci nella lotta alla criminalità organizzata?
Ci sentiamo soli per la quantità di atti di aggressione e intimidazione che riceviamo, sono circa uno ogni 16 ore censiti recentemente nel nostro rapporto come Avviso Pubblico. C'è bisogno di vicinanza da un punto di vista istituzionale, c'è bisogno anche di fiducia nella politica a livello locale. Devono partecipare le persone per bene alla vita democratica. Non impegnarsi, non andare a votare, dà spazio alle mafie e alla criminalità organizzata.
Allora, grazie sindaco Roberto Montà, sindaco del comune di Grugliasco. Buon pomeriggio. E dal nord passiamo al sud. Allora, negli ultimi mesi la provincia di Crotone in Calabria ha visto susseguirsi più operazioni antimafia. Ad esempio, il 17 febbraio 18 persone sono state arrestate. E di che cosa sono accusate? A vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsioni, usura, delitti in materia di armi, furti, danneggiamenti seguiti da incendio, tutti aggravati, pensate, appunto dal metodo mafioso. Poi, il 23 febbraio, altri 12 arresti ad appartenenti alle cosche Brenna, Corigliano, Bonaventura di Crotone e Megna di Papanice. Tra le cosche più potenti nella provincia di Crotone, appunto il clan Grande Aracri di Cutro, che è molto radicato sul suo territorio, ma poi ha sviluppato anche delle ramificazioni molto importanti anche nel nord Italia, e questo appunto in qualche modo ce l'ha detto anche il sindaco Monta. Poi c'è Isola Capo Rizzuto, là sono ancora influenti per esempio la famiglia degli Arena. La chiesa locale, appunto in provincia di Crotone, è molto impegnata con vari progetti nel portare appunto avanti, diciamo, dei percorsi di legalità. Allora, noi abbiamo sentito Don Pasquale Aceto, che è direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Crotone.
Stiamo seguendo con grande attenzione quello che la magistratura attualmente sta portando avanti nel nostro territorio, che è un'iniziativa importante. Un'iniziativa anche che sta segnando una svolta. Noi come Chiesa ci sentiamo intanto di sostenere un'operazione che la magistratura sta portando avanti anche da sola, e poi ecco, sentiamo anche di dover costruire percorsi di ascolto sui quali stiamo investendo anche tante energie, perché ci stiamo accorgendo che il problema mafioso non riguarda solo alcune famiglie, alcuni cognomi o alcuni contesti. Le mafie nel nostro territorio sono entrate proprio a condizionare anche pezzi di chiesa, anche per i pezzi di società civile, il mondo del volontariato, per cui veramente in questo momento assecondare, stare vicino al lavoro della magistratura significa innanzitutto per noi comunità ecclesiali creare consenso attorno a delle verità scomode che scomodano tutti e che ci invitano a guardare al futuro con speranza, ma soprattutto con responsabilità. I nostri territori in questo momento sono chiamati a cambiare e a vivere esperienze che di cittadinanza attiva, di impegno, che per alcuni versi e per certi avvesti sono veramente inediti da noi.
Ecco, lei parla di cittadinanza attiva e di impegno. Serve però anche una maggiore presenza dello Stato sul vostro territorio, un maggiore impegno affinché ci sia un lavoro certo e dignitoso?
Sì, sentiamo che molto dipende anche dalle scelte della politica e delle istituzioni. In questo momento il nostro territorio è molto sguarnito. Lo è perché ci stiamo accorgendo che le mafie crescono proprio quando i territori sono isolati. Io penso che noi viviamo in una realtà, una nazione che ha una grande virtù e anche un grande punto di forza, che è quello che è una rete di volontariato, di valori, è una rete di buone pratiche. La presenza dello Stato potrebbe essere da questo punto di vista un connettore di buone pratiche per evitare che il nostro territorio possa, ecco, vedere invece proliferare cattive pratiche. L'investimento statale è un investimento, per esempio, che dovrebbe fare sulla cultura. I nostri territori sono territori depressi anche da un punto di vista culturale. Io, nei nostri contesti, per esempio, stiamo assistendo alla chiusura delle scuole nel pomeriggio, perché per tante congiunture, in territori difficili come i nostri, le scuole devono chiudere al pomeriggio. Ecco, questa è una domanda che dovrebbe pesare sulla pianificazione, per esempio, degli investimenti sulle scuole in territori difficili come i nostri, perché l'alternativa è quella: se i ragazzi non vanno a scuola, vanno in per strada. Pensi che poi a questo problema si sommano tanti altri problemi che lo Stato dovrebbe mettere in agenda, la politica dovrebbe mettere in agenda in maniera molto più seria, per evitare questo isolamento che i nostri territori vivono e che favoriscono poi il proliferare delle mafie. Posso anche dire che da questo punto di vista la rete ecclesiale, la Chiesa italiana, con le sue virtualità, no? Nel senso virtuosità, scusatemi, ci aiuta anche a mettere in rete energie, risorse, e in questo momento anche come Chiesa italiana stiamo sperimentando delle buone pratiche di solidarietà fra nord e sud, che ci stanno aiutando a superare questa forma di isolamento e a dare speranza anche a tante situazioni molto difficili.
Anche la Chiesa ha pagato spesso un prezzo molto alto per la sua opposizione alle mafie. Pensiamo a Don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre del 93 a Palermo a motivo del suo costante impegno evangelico e sociale. Mandanti dell'omicidio furono i capi mafia Graviano, poi arrestati nel 94. Il 25 maggio del 2013, sul prato del Foro Italico di Palermo, davanti a una folla di circa 100.000 fedeli, è stato proclamato beato.
Più guardiamo il volto di Don Pino Puglisi, svelato solennemente durante il rito di beatificazione, più sentiamo che il suo sorriso ci unisce tutti. Sorride ancora Don Pino, e questo sorriso ci trasmette adesso anche la gioia soprannaturale della comunione gloriosa con Dio e con tutti i santi.
Questa appunto la voce del cardinale Paolo Romeo durante la beatificazione di Don Puglisi nel 2013. Noi invece abbiamo sentito il fratello di Don Pino, Franco Puglisi.
Un ricordo notevole, io penso, per tutta la comunità. Poi per noi della famiglia una ferita che non si rimarginerà mai, come se il fatto fosse successo ieri. Però con il tempo diciamo che il rancore, il dolore si va attenuando un poco, questo senza dubbio.
Ecco, un esempio ancora da seguire, ma secondo lei quanti suoi conterranei hanno quell'esempio ben presente?
Ma guardi, come si fa a quantificare una cosa del genere? Io penso che ormai non solo tra i conterranei, ma anche sia in Italia stessa che anche in parecchi paesi fuori dall'Italia è conosciuta la figura di mio fratello.
Quale segno ha lasciato suo fratello, non solo appunto in Sicilia, ma nel resto del mondo anche? Insomma, secondo lei c'è qualcuno che sta seguendo anche il suo esempio di forte impegno contro la malavita organizzata, partendo anche da quello che suo fratello ha fatto?
Ma guardi, a prescindere dal fatto che mio fratello non è che combattesse la malavita direttamente, forse indirettamente sì, diciamo che quello che lui faceva per i ragazzi del quartiere dava fastidio alla malavita, ma lui non è, anzi cercava di invitare i malavitosi al dialogo, cosa che ovviamente non hanno mai fatto. Vabbè. Che cosa rimane di lui? Ma il suo esempio senz'altro, l'aver donato la vita gratuitamente per gli altri, questo è un esempio che è difficile da seguire secondo me per tutti, ecco, non è che è facile.
Le istituzioni quanto sono presenti secondo lei tuttora in questo momento in Sicilia per lottare contro la mafia? Sente una presenza forte?
Ma diciamo che con il passare del tempo la presenza dello Stato in Sicilia è aumentata, vabbè, infatti si vedono dai risultati che sono stati ottenuti contro la mafia e i mafiosi in se stessi, diciamo. Però la mafia a quanto pare è una malerba che non si riesce ad estirpare, perché quando tu ne hai tolto un poco ne compare altra, quindi la situazione è questa purtroppo.
Bene, allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio dedicata alla giornata della memoria, dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che, ricordiamo, ricorre il 21 marzo. Si tratta di un avvenimento, come abbiamo detto, che è arrivato alla sua ormai 26esima edizione e che è stato voluto anche dall'Associazione Libera presieduta da Don Luigi Ciotti. Io ricordo purtroppo solo alcuni numeri perché solo, diciamo, da qualche anno è stato riconosciuto ufficialmente dallo Stato, precisamente dal 2017, e sono purtroppo più di 1000 le vittime di mafia, di cui, questo l'ho detto anche ad inizio puntata, 96 donne e 112 minori, 479 sono senza giustizia. Noi abbiamo proprio voluto ricordare questi numeri per far capire quanto appunto sia necessario lottare tutti i giorni contro le mafie, contro la mafia al sud e purtroppo contro anche le mafie al nord, perché laddove appunto ci sono interessi economici, purtroppo 'ndrangheta, mafia, camorra, Sacra Corona Unita, purtroppo mettono i loro affari. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ricordo che in regia con me c'erano sempre dall'altra parte del vetro Luciana Fantini e Giuseppe Mauriello, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia, perché per esempio nella seconda parte parleremo invece di accordi commerciali tra Unione Europea e America Latina.
Radio Vaticana Italia.
Non è mai tardi, non è mai detto che tutto sia fermo e mobile. C'è una possibilità che desideri e puoi scegliere, ti fa muovere senza spingere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come. Ma necessità di sorprenderti, di decidere cosa prendere, quando smettere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come. Desideri e vuoi scegliere cosa muovere, quando spingere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come.